Yoffa e la Nora sono i miei nonni. Fanno i mezzadri nelle campagne di un medico di città. La modesta casa colonica compresa nel contratto confina con quella padronale, che è circondata da un grande giardino curato a perfezione. In quel giardino troneggia un'enorme sequoia che avrà 300 anni. Una vera sequoia vicino a Puglianello. Appena posso, mi intrufolo nel territorio altrui per giocare a guardie ladri coi marmocchi ben vestiti oltre la siepe, che a 5 anni puoi ancora mescolare, senza dare troppa noia, i nipoti contadini con i figli del dottore. Oggi i signorini stanno facendo andare a vuoto l'altalena, ma io non me ne accorgo. Un'altalena con seduta in legno massello rigoroso. Arrivo di corsa e sento un urlo. Attento! Attento a cosa? Stum! Piombo al suolo a peso morto e l'omicida, il più grande tra i giovinetti democristi, va a chiamare preoccupato chi ne fa le veci. La Nora mi raccatta su di peso e mi trascina già svenuto nella casa del dottore, che sta giocando a carte nella sua magnifica tenuta fuori porta. Non si alza nemmeno dalla sedia e davanti a quel disastro consiglia saggiamente di portarmi all'ospedale, dove mi rifaranno alla carlona il sopracciglio per poi velocemente rispedirmi al cortile da cui sono arrivato. E botanico mistero. La sequoia è là in via Chiesa, proprio a pochi passi dalla vecchia Villa Rossi, dove nel 44 stava il comando di quelli che torturavano i ribelli venuti giù dalle montagne. Ed è rimasta quella vecchia ma meno eterna cicatrice. Quando la guardo allo specchio e nelle fotografie di me bambino, penso che sia una bella cosa, una lieta meraviglia, che ancora non ci abbia toccato né guerra né miseria.
Sequoia degli Offlaga Disco Pax si parte con questa serata di live pop. Benvenuti ascoltatori e ascoltatrici in diretta collegati con Radio Popolare e benvenuto al pubblico presente qui all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare.
Benvenuta Elisa Graci.
Benvenuto Niccolò Vecchia.
E a questo punto presentiamo anche gli ospiti,
sì,
a cui diamo il benvenuto.
Offlaga Disco Pax e quindi Max Collini. Benvenuto Max.
Ciao a tutti.
Autore di un libro che si chiama Storie di antifascismo senza retorica, insieme ad Arturo Bertoldi.
Buonasera a tutti.
Posso presentarlo?
Puoi
io?
Puoi presentarlo, lo so che ci tieni, lo so che ci tieni a presentarlo tu.
Anche l'editore con noi, Pippo Civati.
Ciao.
Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, in questa serata parleremo del libro appena uscito, che è tratto dallo spettacolo che Max Collini sta portando in giro per tutta l'Italia, Storie di antifascismo senza retorica, e quindi di questo parleremo e anche ascolteremo insieme alcuni estratti dallo spettacolo che Max sta portando in giro. Allora Max, la tua storia artistica parte, come abbiamo sentito, dagli Offlaga Disco Pax, in questo caso era Sequoia, lontano 2012, e poi ancora con Spartiti e con il tuo amico multistrumentista Yuka Reverberi, e quest'ultimo progetto, appunto, Storie di antifascismo senza retorica. Raccontaci la genesi di questo progetto, raccontaci quando è nato nella tua mente e quando sei riuscito poi a realizzarlo e a portarlo sui palchi di tutta Italia.
Io non sono un gran progettista, pur essendo geometra, per cui in realtà le cose nella mia vita sono successe per sbaglio quasi sempre. E io venivo da un lunghissimo tour inframmezzato da quel disastro che è stata la pandemia, che si chiamava Hai paura dell'Indie, che era una cosa teatrale sempre, però divertente, ironica, scanzonata, ed era una cosa, la cosa più leggera che ho fatto nella mia vita artistica. E a un certo punto qualcuno ha cominciato anche a criticarmi, perché era una cosa, sì, divertente, però insomma un po'... E io mi ero reso conto che forse andava un po', come dire, bilanciata questa cosa, e ora mi sono lanciato dalla parte opposta completamente e ho iniziato a fare un progetto, appunto, anche se non era veramente un progetto, e poi questa parola mi fa anche, non mi piace moltissimo, ma non importa. E mi sono messo a lavorare assieme a quel santuomo di Arturo Bertoldi che è qua con noi, a invece a qualcosa di un po' più significativo, pregnante, impegnato, si diceva una volta, no? Engagé. Il risultato finale è stato questo spettacolo. Per fortuna ci sono anche i racconti di Arturo, altrimenti sarebbe uno spettacolo veramente troppo troppo serio, in cui però ho riportato un argomento che, quando abbiamo ho immaginato lo spettacolo prima del libro, quindi non avrei potuto, come dire, prevedere, che in realtà quando il libro è uscito, cioè poche settimane fa, è di fatto sembra un instant book, non sembra una cosa pensata in un momento comunque diverso. Quando ho iniziato il percorso dello spettacolo era più o meno il 25 aprile dell'anno scorso, quindi sono in giro da un anno, e solo durante il percorso dello spettacolo e le repliche che mi sono reso conto che tantissime persone volevano poi portarsi a casa questi racconti, queste storie, e da lì è nata l'esigenza. Dopo, siccome Civati ha fatto anche cose buone, mi ha proposto di pubblicarlo, e quindi, se non ci fosse stata la scadenza di Civati, che un giorno mi ha detto: per la Befana mi devi consegnare il manoscritto, questo libro non sarebbe mai uscito. È tutta colpa sua.
Confermo, ha detto Civati, ci ha detto la Befana, quindi noi eravamo...
È per quello che non ho sfondato in politica, era uno slogan debolissimo, la Befana.
Io ad Arturo Bertoldi chiedo invece una cosa rispetto al tema del senza retorica, perché parlare di antifascismo senza retorica credo che sia particolarmente significativo, e vorrei provare a esplicitare questa idea, perché non significa che non ci siano i sentimenti, che non ci sia anche l'orgoglio, che non ci sia la voglia di dire cose che hanno un significato che va oltre quello semplice delle parole, che sono spesso in questo libro anche evocative. Per voi che cosa significava dire senza retorica? Che cos'è la retorica dell'antifascismo che non volevate?
Quindi è vero, a me le domande difficili, te.
Perché hai quest'aria di quello serio dei due. Però...
Non è vero, non è vero. No, allora diciamo, entrambi veniamo da un territorio che ha vissuto in modo profondissimo la lotta antifascista, siamo pieni di cippi, pieni di manifestazioni, e quindi un po' ci è toccato beccare la parte, diciamo, più retorica del racconto dell'antifascismo e della lotta alla resistenza, soprattutto, diciamo, quando eravamo giovani e facevamo tante cose in politica, negli anni 80, negli anni 90, oggettivamente la cosa era un po' pesante, cioè la ritualità... tutte queste cose, le bandiere, i bambini, eccetera. Però siccome vivevamo lì, sapevamo che c'erano tantissime storie, molte delle quali sono finite qua dentro, oggettivamente incredibili. Io dico sempre che se Netflix passasse in Emilia Romagna ci farebbe una quantità di serie pazzesche, perché oggettivamente sono storie, ripeto, tutte vere, anche quelle più anche Bertazzoni è vera. E quindi siamo detti, ma perché non raccontarlo? Soprattutto perché credo che sia l'unico modo ormai per parlare di antifascismo, per essere efficaci, e poi soprattutto, come dicevi tu, per mantenere invece vivo le cose belle dell'antifascismo, che sono i sentimenti, sono la voglia d'avventura, sono il fatto di fare delle scelte sapendo che sono scelte che possono portarti anche delle cose estreme, però che bisogna farle. Il bello quando tu incontravi i vecchi partigiani, quando ti raccontavano appunto queste cose incredibili, tu gli chiedevi ma perché? E loro quasi tutti dicevano perché bisognava farle. E quindi da questa cosa c'è partita un po' l'idea, insomma, di fare questo instant book, come dice sempre Max.
E Giuseppe Civati, come editore, come people, questa idea di chiedere, al di là della scadenza della Befana, prima di chiedere di fare questo libro, nell'ambito della vostra produzione, delle vostre collane, che cosa significava questo libro per People?
Beh, significa molto, perché io penso che l'unica cosa che ci è rimasta sia l'antifascismo di questi tempi un po' maledetti e un po' confusi. E il nostro catalogo è molto antifascista, con qualche rischio di retorica, va detto, lo ammetto. No, c'è il rischio sempre di sembrare rituali, di appoggiarsi a formule. In verità, però, appunto, per me è un tema molto attuale. Io sono molto preoccupato a quello che sta succedendo e penso che ci sia un fascismo a bassa intensità, come direbbero da Mentana. Cioè il fascismo per alcuni c'è già, penso per esempio per le persone migranti c'è tranquillamente, per le minoranze anche senza il contributo del generale, diciamo, ci sono un sacco di problemi e c'è riforme parecchio gravi che stanno pensando, e tutte queste cose, insomma, è il caso di ricordarle. Chi gli dice che è morto purtroppo sta fin troppo bene.
Allora direi che è anche il caso di iniziare a conoscerle, queste persone di cui avete scritto e di cui tu, Max, racconti nei tuoi spettacoli. Cosa ci vuoi far ascoltare come primo estratto dal tuo spettacolo?
Io leggerei le primissime pagine del primo racconto del libro, che si intitola Bertazzoni, l'ho scritto Arturo Bertoldi molti anni fa e io sono andato a recuperarlo.
Max Collini, Radio Popolare, su Live Pop dal vivo.
Se lo trovo, naturalmente.
Ma sì.
Con un leggio che ha montato da solo, quindi.
Come sempre.
Rodolfo Bertazzoni era fascista prima ancora di nascere. Un extra super iper fascista. Tutto in lui era fascismo. Aveva la faccia da fascista, il naso da fascista, la barba da fascista, le gambe da fascista. Zia Brama, che non stava mai zitta, diceva che pisciava pure da fascista. Rodolfo Bertazzoni era il mio vicino di casa e quando iniziò la guerra disse: se perdiamo la guerra o finisce il fascismo, mi mangio una merda. Rodolfo Bertazzoni non aveva mai patito la fame, né prima né dopo la guerra. Io non ho mai odiato nessuno, ma con Rodolfo Bertazzoni ci sono andata vicino, perché se qualcuno mi chiede cosa ti ricordi della guerra, io non rispondo le bombe o i partigiani o i morti. No, no, io rispondo la fame. Le bombe le ho viste tutte. Ho visto le case sventrate e i corpi coperti di polvere, come se fossero stati impanati. I partigiani li ho visti e mi sono piaciuti subito, perché erano giovani tutti, anche quelli che non lo erano più, perché la giovinezza ce l'avevano in tasca e negli occhi. Di morti ne ho visti parecchi, lungo i canali quando andavo a lavorare, abbandonati. Ho visto pure un carro pieno di morti tedeschi quando i tedeschi hanno iniziato a ritirarsi. Bene, di tutto questo mi ricordo, perché anche se sono vecchia in un letto non sono cretina. Ma me lo ricordo come un altro milione di cose che uno che ha più di 80 anni per forza deve ricordare. La fame invece mi è rimasta dentro, non la potrò mai dimenticare. Era una fame che non si può descrivere. Quando la sera mi coricavo non potevo fare altro che piangere. Non si mangiava nulla. La tessera non aria non bastava e il mercato nero costava troppo. Chi viveva in campagna forse trovava qualcosa da mettere sotto i denti. Noi in città poco o niente. Aria. Mangiavamo aria. Aria e cancheri. A Bertazzoni.
È un modo di entrare in queste storie molto, molto intenso. Questo è un estratto, diciamo, da una storia che poi
La storia più lunga del libro, tra l'altro.
Poi alla fine c'è un piatto che viene portato perché Bertazzoni...
Non deve... spoilerà.
Vabbè, ma finisce bene, ma... Lo, cioè...
C'è anche l'editore, non si fanno queste cose.
Non si fanno queste cose.
Mannaggia.
Chissà cosa mangerà, non lo
so. Racconto che
mai.
Da solo vale, come diceva Arturo, una serie televisiva.
Totalmente. E però volevo in realtà prendere spunto da questo inizio per dire qualcosa anche su quello che poi succede nel corso del libro. Continuo a spoilerare cose, evidentemente...
Un po' possiamo.
Un pochino. Perché non sono tutte storie legate al periodo, diciamo, della guerra di liberazione, della lotta partigiana. C'è una storia dell'antifascismo che abbraccia molti decenni e che quindi amplia anche il nostro sguardo, il vostro sguardo su queste vicende. Questa scelta era naturale? Ci avete pensato? Come è arrivata?
Beh, la faccenda è molto semplice. È finito il fascismo nel 45, ma sono rimasti un sacco di fascisti e quindi questi qua hanno poi condizionato la storia italiana. E i fascisti sono stati veramente tanti e molto condizionanti e lo hanno fatto per tutto il periodo che va dal 45 fino alla fine del secolo breve. Dopodiché sembravano un po' spariti e poi sono riapparsi tutti insieme ed escono dalle fottute pareti. Per cui
una volta si diceva un'altra cosa, esatto.
Sì, però, okay, sì.
Però ho fatto un'altra citazione che sembrava meno brutale, sì, insomma, voi fateli uscire dove vi pare, poi se ogni tanto riusciamo anche a rincacciarli indietro, non sarebbe una bruttissima idea. Però l'idea sì, è sempre stata quella di abbracciare un percorso lungo. Io avevo immaginato il libro inizialmente come in una sorta di ordine cronologico e storico, ma la nostra editor Francesca Rimondi non ha voluto fare questa, non ha condiviso questa scelta. Io e Arturo siamo ragazzi per bene, alla fine abbiamo lasciato fare i professionisti, abbiamo solo imposto che il primo racconto fosse Bertazzoni e poi abbiamo detto tutti gli altri mettili nell'ordine che ti pare. Sono 23 racconti, alcuni lunghi, alcuni brevi, alcuni brevissimi, e che spaziano in tantissimi argomenti. Ne abbiamo scritti un po' io, un po' Arturo, e ci sono anche 4 contributi esterni, giusto per arrivare alle 144 pagine che Civati voleva.
Della Befana.
Il regalo della Befana.
Parlaci anche di questi contributi esterni, come è stato diciamo, fare accedere 4 esterni in questa coppia magica che ormai mi sembra che sia una coppia di fatto da molti anni, mi diceva Arturo.
Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi e ormai non siamo più ragazzi.
È giusto che il mondo lo sappia.
Allora, la scelta è una scelta assolutamente voluta, perché sono cose che mi hanno sfiorato, che ho avvicinato in questi anni. C'è un frammento da un libro bellissimo, il libro più importante scritto su Piazza Fontana, l'ha scritto Giorgio Boatti, e da quel libro su Piazza Fontana, che consiglio ovviamente a tutti di leggere, ho preso una pagina che descrive l'attimo prima dell'attentato a Piazza Fontana, della bomba, e descrive un'Italia... Credo che Boatti, quando ha scritto quella pagina, non se ne rendesse conto, ma fa un ritratto dell'Italia in poche righe, secondo me straordinario, da vero scrittore, non da cronista. E poi c'è un piccolo frammento da un altro cose milanesi, peraltro, perché un piccolo frammento dalla Banda Bellini, scritto da Marco Filopat, in cui si parla di un momento molto drammatico della vita di Andrea Bellini, quando negli anni 70 i fascisti cercano di farlo fuori. Sempre i fascisti vengono, ovviamente, in questo libro ce ne sono parecchi. E poi c'è un frammento che chiude tutta la nostra storia, il nostro libro, preso da Rossano Rossanda, poche righe, con un dono che io non ho mai avuto, che è il dono della sintesi. L'ultimo contributo, perché sono 4, adesso non me lo ricordo, ma qualcuno se lo ricorda lui.
È un autore di People.
Ah, giusto, sì, scusa.
Possiamo andare dopo, cioè, questa gaffe, possiamo andare.
Il sopracciglio di Civati, no, vale il prezzo del biglietto che non avete pagato.
È una casa editrice di sinistra, l'avete capito, diciamo, scusa, dai temi e dai metodi.
È grazie a People che ho avuto la liberatoria per poterlo pubblicare gratuitamente. C'è un racconto bellissimo di Andrea Pennacchi, detto Poiana,
sì,
che è probabilmente anche l'autore più noto di People, che ringrazio.
Che è l'ascolto, tra l'altro lo salutiamo.
Salutiamo, sì.
Sei bravissimo. Perdonami.
È stato un attimo così, l'età avanza. E il racconto si intitola Ebenze, preso da un suo monologo televisivo a Propaganda Live. Anche lì due pagine e mezzo che dicono più cose
che nessuno di noi potrebbe neanche immaginare e che riportano tutto alla reale dimensione di cosa è stato quell'epoca.
Io però invece vorrei ritornare a quell'estratto che abbiamo che avete letto poco fa, perché al di là delle collaborazioni esterne, credo che sia interessante farvi raccontare invece come avete raccolto anche alcune delle testimonianze che sono a vostra firma. In questo caso, come diceva prima Max Collini, il brano che è stato letto è a firma di Arturo Bertoldi. La voce narrante è quella di Ermanna Reverberi, che è la tua mamma, Arturo, e quindi vorrei chiederti in questo caso di regalarci un pezzetto del racconto, non in forma letteraria, diciamo, di come è stato raccogliere queste storie dalla tua mamma.
Mi sono emozionato.
Anche noi leggendo.
Grazie. Ma bisogna fare una premessa e poi rispondo anche alla domanda. La scelta mia e di Max di inserire, intanto abbiamo dedicato il libro alle nostre mamme, quindi dall'idea anche che militanti di acciaio siamo noi rispetto all'antifascismo, siamo veramente senza retorica, siamo proprio così. Abbiamo parlato anche di cose familiari, di cose nostre, perché ci sembrava giusto che, se vogliamo essere senza retorica, anche gli autori devono essere senza retorica, quindi devono spogliarsi di tutto e raccontare quello che fondamentalmente siamo. E no, mia madre era un personaggio abbastanza complicato, era meno divertente di mio padre, a cui c'è dedicato un altro racconto. Ho avuto questa fortuna di averla per un anno malata, e una signora di una certa età che mi ha raccontato, come è successo poi per mio padre, un'Ermanna che io assolutamente non conoscevo, quindi un personaggio stranissimo, una che si era messa a lavorare giovanissima, orfana, fumava, tutta una serie di cose che soprattutto mi ha raccontato, oltre che la scoperta personale, la resistenza fatta da una che non gliene fregava assolutamente una beata fava della politica, e anche mediamente poco della resistenza. C'è una che voleva fare l'impiegata, lei per tutta la resistenza, tutto il periodo della guerra, ha messo dei timbri, però questo racconto totalmente libero da ogni analisi politica, storica, eccetera, mi ha anche fatto capire che la storia, quella appunto con l'S maiuscola, poi in realtà rovina, distrugge, frulla la vita delle persone che sono assolutamente impreparate ad affrontarla, e che però mantengono, come dire, l'attenzione sempre comunque alle cose che succedono, e poi, come racconta il libro, fanno anche delle cose straordinarie. Quindi mi ha dato l'idea che la gente normale, anche quando è normale, a volte noi siamo un po' schizzinosi, pensiamo che bisogna essere tanto intelligenti, tanto preparati, tanto studiosi, in realtà la gente normale fa veramente delle cose incredibili. Averle scoperte con una madre anziana è stata sicuramente una cosa affascinante, devo dire.
Questo racconto è anche intriso di un senso of humor pazzesco, che ci hai messo tu o è direttamente dell'Ermanna?
Potrei bleffare, no, in realtà ce l'ha messo anche lei, anzi credo che sia sopravvissuto tutta una serie di cose, compreso un fidanzamento con mio padre di oltre 20 anni, perché aveva un fortissimo senso dell'umorismo, quindi come molte donne hanno, per fortuna, quindi siamo...
Però è interessante che l'Ermanna, a cui non fregava un tubo della politica, poi si è fidanzata e sposata con un comunista piuttosto radicale, nonché partigiano, quindi insomma, se puoi scelto le come dire...
Sì, anche questo effettivamente potrebbe essere affascinante, insomma, però ad esempio la cosa che non mi ha mai perdonato è di essermi iscritto alla FGC, insomma. Anche mio padre non era molto d'accordo, però insomma, l'Ermanna ha fatto questa roba qua, quindi viva l'Ermanna!
Viva, viva! Noi siamo anche in diretta alla radio, quindi chiediamo a Max di darci un altro estratto dal tuo spettacolo Storia di antifascismo senza retorica, e ovviamente ringraziamo tutto il pubblico che, tra l'altro, voglio dirlo perché non lo vedono gli ascoltatori, l'auditorium è pieno, quindi grazie a tutti voi di essere venuti questa sera.
Sono un po' indeciso su cosa leggervi e quindi sto sfogliando il mio leggio. Ho trovato una cosa che potrebbe andare bene. E
è una cosa di cui abbiamo accennato prima, è quella pagina bellissima di Giorgio Boatti che vorrei proprio declamarvi con i miei poveri mezzi. Si intitola Il giorno dell'innocenza perduta. Sono in molti, in quel dicembre del 1969, ad avere l'impressione che a sbarrare gli uffici e a paralizzare i servizi pubblici provveda l'influenza, la cinese, ancora prima delle agitazioni sindacali. A Milano 1000 tranvieri su 12.000 sono a casa, su 1.800 vigili urbani 270 devono cedere il passo all'asiatica. In alcune città perfino le forze dell'ordine sembrano doversi arrendere davanti al dilagare della A2 Hong Kong. A Torino tutti i funzionari della squadra mobile, compreso il loro capo, il dottor Montesano, sono a letto. Larghi vuoti anche nella squadra politica, ma come si è detto la lotta alla Fiat sta tornando dentro schemi meno tesi. A Torino, tuttavia, alcune preoccupazioni rimangono. 7 titolari della Juventus sono anch'essi ammalati e pare che non giocheranno nella partita di domenica 14 dicembre. I timori maggiori però riguardano lo svolgimento di Canzonissima, perché anche la performance televisiva del sabato sera, presentata da Johnny Dorelli e Raimondo Vianello, è minacciata dall'asiatica. Interrogativi dunque sullo stato di salute di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Orietta Berti e Rosanna Fratello, Milva e Little Tony, che partecipano alla semifinale. A pochi giorni da sabato 13 dicembre, dal fronte di Canzonissima, fioccano allarmati bollettini medici. Si sono ammalati 12 orchestrali, 8 ballerine e soprattutto Alice, una delle gemelle Kessler. Dubbi permangono sullo stato di salute dei cantanti che devono partecipare alla semifinale. Riusciranno a dare il meglio di sé? Se lo chiedono tutti coloro che hanno inviato le cartoline per votare, oltre 1.100.000 nella sola seconda settimana di quel mese. Gianni Morandi canterà Chi se ne importa, Orietta Berti Una bambola blu, Milva Io lo farei, Rosanna Fratello Piango d'amore. Massimo Ranieri, che sembra aver tenuto conto di quanto sta succedendo nel paese, darà voce a Se bruciasse la città. La canzone dice: anche se bruciasse la città verrei da te. Le bombe degli attentati di Milano e Roma smentiscono questa promessa canterina. Sabato sera i teleschermi, rigorosamente in bianco e nero perché mancano ancora anni al diffondersi in Italia della televisione a colori, non porteranno Massimo Ranieri nelle case dei telespettatori e nemmeno Canzonissima. L'Italia, colpita dalla strage di Piazza Fontana a Milano, è in lutto. Grazie.
Max Collini, protagonista della serata di oggi di Live Pop. Max, volevo chiederti qualcosa che riguarda anche la musica, perché tu comunque la tua, come dicevamo prima, storia artistica ha anche a che fare con la musica e questo spettacolo è spesso accompagnato dalla musica del tuo collega, amico Yuka Reverberi. Raccontaci come sono i tuoi spettacoli con la musica.
Allora, spesso della musica un po' nostalgia, la lunga storia di Offline Disco Pax e poi la collaborazione con Yuka. È stata un po' la pandemia, è un momento in cui invece ho cominciato a fare delle cose da solo che mi hanno fatto capire che me la posso gestire anche in solitaria e che tutto sommato funziona, però la musica è importante per me e lavorare con un musicista come Yuka Reverberi dei Giardini Miro è anche un onore in qualche modo, è un musicista pazzesco. Ed è anche un uomo, oltre che molto di sinistra, un uomo con cui è facile trovare delle soluzioni. Yuka non è uno che crea problemi, è uno che risolve problemi generalmente. E siccome le persone che risolvono problemi, come Mr. Wolf, non sono tantissime, me lo tengo sempre molto caro perché non crea mai problemi davvero. E soprattutto quando li creo io, di solito arriva un coppino e poi dice sì, piantala, però adesso facciamo così, va bene così. E a parte i dettagli dei nostri rapporti personali, è un musicista che riesce sempre a dare un contenuto alle mie storie, alle storie che racconto. Abbiamo fatto un concerto in Piazza dei Mercanti qua a Milano in luglio dell'anno scorso, ci siamo trovati alle 7 di sera alla piazza piena di gente e devo dire che l'atmosfera che si respirava con questi suoni elettronici o le sue chitarre che rimbombavano nella piazza, perché la piazza è tutta chiusa su quattro lati, sono stati emozionantissimi anche per me. Alle volte non so cosa farà Yuka, non lo so bene,
proviamo pochissimo perché lui non ha mai tempo, adesso fa il sindacalista, quindi anche degli impegni, e però alla fine c'è sempre un colpo di genio, qualcosa che ti porta dentro al mondo musicale di Yuka e che in qualche modo mi toglie anche un po' d'ansia.
Io invece volevo fare una domanda ad Arturo su un altro dei racconti che troviamo all'interno di questo libro Storia di antifascismo senza retorica che stiamo raccontando oggi qui sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos. Il racconto si intitola Ho venduto anche l'unità e credo che sia interessante per raccontare poi quello che troviamo nel corsivo. In questo libro trovate le storie vere e proprie, diciamo, e poi dei corsivi che in qualche modo le contestualizzano, le spiegano, le raccontano. E tu in questo caso dici: la politica era dalle nostre parti un sentimento popolare, non solo per i comunisti. La fotografia, il racconto che tu hai scritto ci porta all'interno di un rapporto con il comunismo, il socialismo reale, i luoghi, ma anche in qualche modo quello che si poteva cogliere da qui, che credo sia interessante perché oggi, con tutto questo pezzo di storia e di memoria, forse ancora a sinistra facciamo un po' fatica, non riusciamo ad avere un rapporto del tutto risolto. Tu come hai scritto questo racconto, che cosa ti ha fatto pensare? In che pezzo di tuo percorso ti ha riportato?
Ma in realtà mi ha sempre molto infastidito questo tentativo goffo di tanti di dimenticare un po' di cose che sono successe, soprattutto nel rapporto che la sinistra aveva con il mondo sovietico, con il mondo dell'Est Europa. E credo che non ci sia nulla da vergognarsi, anche perché abbiamo fatto anche delle cose ben peggiori. E da noi era una cosa, come salta fuori anche l'altro racconto, che ognuno il suo Toblerone, era una cosa normalissima, nel senso che non faceva parte un po' della vita di tutti i giorni. E nell'altro racconto cito che insomma succedeva così, fondamentalmente le Olimpiadi era sempre un casino decidere per chi tenere, insomma ci si alzava in piedi quando c'era l'inno della Germania Est, insomma era un mondo fatto un po' così, insomma. E la toponomastica che racconta sempre Max, però secondo me sono cose che vanno assolutamente raccontate con un po' di, anche qui senza retorica, dire un po' le cose che sono state. In realtà Ho venduto anche l'unità racconta soprattutto quella che era la quotidianità, nel senso che io ero andato a abitare in questo quartiere periferico, siccome in televisione andava di moda, o non solo in televisione, forse l'aveva regalato, consigliato il nostro insegnante, i ragazzi della Via Pal, ci siamo divisi anche noi in due bande, una banda era i russi, l'altra banda era gli americani, chiaramente ci picchiavamo tranquillamente, nella nostra capanna c'era una bandiera rossa, nell'altra capanna c'era chiaramente la bandiera americana, ma era una cosa assolutamente, per noi assolutamente, assolutamente, assolutamente normale. E racconto anche del fatto che chi veniva preso dall'altra banda veniva fatto, così si dice a Reggio Emilia, non so cosa succede a Milano, veniva fatto papa, cioè tutta la banda tirava giù le braghe alla persona fatta prigioniera e si sputava nel sedere. Però concludo dicendo che obiettivamente
oggi lo chiamano bullismo, eh?
Non ripetete l'esperimento a casa, diciamo.
No.
Però dico anche in tutta sincerità che poi alla fine ci hanno fatto papà noi e non solo in quel quartiere. L'altra cosa racconta che appunto è da lì il titolo, faccio uno spoiler, intanto ormai il nostro editore poveretto è distrutto da
rassegnato.
Io vendevo l'unità in questo quartiere, il mio obiettivo era vendere l'unità il 1° maggio nella parte dove stavano i ricchi perché c'erano gli ascensori, perché l'unità era pesante ma anche non solo da leggere, anche da portare, anche i garofani erano molto pesanti. E quel giro lì l'ho fatto invece nella Casa Popolare, dove ho incontrato le famose jugoslave, però non ve lo dico così lo leggete. Ma soprattutto a un certo punto c'è il vero scontro, nel senso che ci vengono a dire sono arrivati, che non erano i fascisti ma erano quelli che vendevano la lotta comunista, che erano i nostri veri concorrenti,
antagonisti.
Io li affronto e gli dico: questa è la nostra zona, qui c'è il PC, andate via. E come nelle bande giovanili, loro appunto si prendono su e vanno via, insomma. Però anche in quel quartiere, mi dispiace dirvelo, ci hanno fatto papa, quindi abbiamo perso anche lì.
Io ho Civati una domanda sul rapporto con diciamo tutto quello che è l'eredità del Partito Comunista, non posso non fargliela, anche perché appunto per chi ha fatto politica in un partito che è stato direttamente erede del Partito Comunista è credo interessante. La nostra generazione in qualche modo ha avuto a che fare con quello che raccontava anche poco fa Arturo, il dubbio se fare il tifo per gli americani o per i russi. Ecco, quando hai iniziato a fare politica, a te era chiaro questo il rapporto che tu avevi con quell'eredità, e ti sei trovato a volte anche magari a doverci invece discutere con questi tuoi ricordi, tua eredità?
Ma io in realtà arrivo sempre dopo, quindi non ho fatto in tempo. Ho vissuto la stagione in cui si passavano le serate fino a notte fonda in direzioni cittadine, in federazione a Milano, via Volturno, la mitica, che poi ti guardi indietro e dici perché ho passato la mia giovinezza, però vabbè, l'abbiamo
anche
fatto.
Anche io e Arturo ce lo siamo sempre domandati.
Esatto, cioè serate che invece di andare a ballare stavi a parlare con un signore che poteva essere tuo nonno. E, però considera che poi di strappi ce ne sono stati, perché tra i russi e gli americani noi abbiamo avuto un segretario che salutiamo, che ci sta seguendo di sicuro, si chiama Walter Veltroni, che non aveva nessun dubbio. A un certo punto, se vi ricordate, si definì anticomunista con una delle sue torsioni meno fortunate. Poi insomma la storia recente ci dice che si vive nella smemoratezza non solo delle contraddizioni, che pure è giusto indagare, ma anche di una tradizione clamorosamente importante per la vita delle persone. E questo è il bello di questo libro, che ci racconta di storie politiche ma che in realtà parlano della vita, si è detto, quotidiana, degli incidenti, delle opportunità che si aprono e che si chiudono di fronte a un regime, a una guerra, a un attentato. Però ecco, questa trama si è un po' perduta, diciamoci la verità. Molta colpa forse dell'ultimo corso politico, ma anche di un generale di un paese che ci riflette sempre di meno sulla propria storia, che lo fa magari da passatista. Ecco, loro non corrono questo rischio, ma c'è molta nostalgia in giro, no? Io penso che questo nostro governo bellissimo, che io stimo molto, ci voglia riportare agli anni 50, agli anni 30 gli piacerebbe qualcuno con i busti,
troppo.
Che peraltro milanese anche lui, diciamo, per citare fascisti e postfascisti. Ma in realtà vogliono tornare agli anni 50, quando erano tutti bianchi, le donne stavano a casa, i gay non ostentavano, che è la nuova categoria dello spirito, e per una paura del futuro che invece in queste storie non c'è mai. Qui è pieno di futuro, che a rileggerlo oggi fa anche un po' rabbia, perché dice: se ce l'avevano quelle generazioni che avevano attraversato problemi più grandi di noi, forse dovremmo banalmente conservarne una piccola dose anche noi per il nostro di tempo.
E di queste storie, anche dei tuoi territori, Max, tu racconti da molti anni. Mi chiedevo se ce n'è una in particolare, un personaggio che hai particolarmente dentro, che racconti, e tutte le volte che lo racconti comunque è emozionante, lo senti particolarmente tuo.
Il problema è che quello che sento particolarmente mio è Arturo, ma poi sembra una cosa talmente autoriferita che... Qui dentro ci sono delle storie anche più leggere, insomma, non è una roba tutta sul disastro, sul bellico, sui fasci che ti ammazzano, sugli scontri sociali e politici. Ci sono anche degli episodi molto più divertenti in cui si prende anche atto in qualche modo che il mondo sta cambiando nostro malgrado. E c'è un racconto che adoro assolutamente, che a ognuno il suo Toblerone, che non c'entra niente col Toblerone degli Offlaga Disco Pax, è un'altra storia, e che però trovo nella sua leggerezza che dica tantissime delle cose che abbiamo discusso adesso qua. Io vorrei che Arturo la leggesse, perché secondo me dalla sua voce traspare ancora di più. Se ti metti anche a leggio, te l'ho anche preparato.
Allora, sì, Arturo, ti abbiamo incastrato.
Si sta spostando verso il leggio,
il leggio di Max Collini, che porta con sé in
che
ogni
ha montato lui prima.
Sì, che è l'unico a saper montare, perché mi è capitato, se lo tocchi c'è una piccola scossa elettrica che ti allontana.
Allora, ci penso spesso, a volte guardandomi intorno mi pare impossibile. Eppure è successo che qualcuno ha chiamato il proprio figlio Listan, che sarebbe poi l'anagramma di un celebre controverso personaggio del Novecento, cioè Stalin, o la propria figlia Katyusha, che adesso fa molto pornatrice, ma trattasi di un lanciarazzi multiplo, un po' come battezzare un figlio maschio bazooka. È successo proprio qui dove abito e dove puoi anche parcheggiare, in via Rivoluzione d'Ottobre. C'è chi si alzava in piedi quando alle Olimpiadi si sentiva l'inno dell'Unione Sovietica, chi si abbonava a rivista della RDT, chi andava in vacanza felice nel Mar Nero in Bulgaria. Capisco che quando un grandissimo amore finisce sia tutto più difficile, non hai voglia di parlarne. Soprattutto quando scopri che il tuo amore è uno stronzo che hai scommesso tutto su di un bastardo. Però qualcuno prima o poi ci dovrà pensare a tutta questa gente. Gente che merita rispetto, che come tutti gli innamorati, come tutti i perdenti. Anche perché non è che i vincenti attuali siano questo granché. Io in Unione Sovietica ci sono stato due volte. Una volta con Stefano assieme a un improbabile gruppo di amanti della musica lirica. Dovevamo partire qualche mese prima, ma poi è scoppiata la centrale di Chernobyl. I compagni dell'associazione Italia URSS ci dissero che non c'era pericolo. L'amore c'è, che notoriamente, ma noi preferimmo posticipare. L'URSS fu proprio quello che mi aspettavo, un altro mondo. Nulla era come appariva e quello che appariva era incredibile. Un viaggio selvaggio che prima o poi racconterò. Il Toblerone c'entra invece con il secondo viaggio. Viaggio ufficiale, Italia URSS. Delegazione di Reggio Emilia e Bologna. Programma concordato, città da visitare, Kharkov e Chisinau, cioè la Repubblica Socialista dell'Ucraina e la Repubblica Socialista della Moldavia. Incontri previsti, circoli URSS Italia, fattorie modello, scuole, incontri commerciali. In pratica un film. Questo era quello che avrebbe dovuto essere. In realtà arrivavamo a pochi mesi dal golpe e tutto stava visibilmente finendo. Si passeggiava con stile sull'orlo del precipizio, un po' inconsapevoli e un po' girati all'altra parte. Ti facevano inaugurare una scuola, tu parlavi di Gorbaciov e nessuno applaudiva. Facevi la fila al magazzino per scegliere il souvenir, ti davano il bigliettino, facevi un'altra fila per pagare, avevi difficoltà a farti accettare i rubli. I monumenti c'erano, le stelle rosse pure, ma la ruggine non andava più via. Il viaggio segnava un po' il passo e per riempire i tempi morti decidemmo di dedicarci agli acquisti di caviale ambra. Caviale voleva dire mercato nero. Come molte cose in terra sovietica, il caviale avrebbe dovuto esserci, ma non c'era. E per comprarlo dovevi avere il contatto giusto. Ho comprato caviale in un garage circondato da automobili Moscovici e Lada, in lavanderie di alberghi che sembrano usciti da un film di Batman, oppure riprendendo una borsa da sportivo lasciata vuota sotto un tavolo. Il mio Virgilio nella discesa dei misteri del sottosuolo moscovita fu Boris. Boris è un compagno di Bologna, inviato al partito a studiare a Mosca, e a Mosca è rimasto per storie di donne, ideologia, commercio e amore, ma soprattutto donne. Era il più vecchio del gruppo e di Mosca sapeva tutto. Dopo il caviale passammo all'Ambra. La comprai in uno spogliatoio di un palazzetto dello sport di Mosca. Il venditore sembrava Ivan Drago, anzi era più grosso di Ivan Drago e non faceva il custode dell'edificio. Il raccolto di scodelette di caviale alla fine fu notevole e decidemmo di suddividerlo in tutte le valigie. Eravamo un gruppo ufficiale e nessuno ci avrebbe controllato. Arrivati all'aeroporto ci mettemmo in fila, tutti sorridenti, noi e i doganieri, cani compresi. Fino ad allora nel gioco avevamo sollevato solo la carta delle probabilità. Questa volta ci toccava quella degli imprevisti. Un piccolo gruppo di italiani, prima di noi, fece qualcosa che non andava. I doganieri diventarono nervosi, fine dei sorrisi, cani compresi. Il comandante si avvicinò e ordinò: aprite le valigie. 1, 2, 3, 10, 20, 50 barattoli azzurri con scritto caviar rotolarono sul pavimento. Per ogni scatola un urlo, uno strattone. Guardai Boris, bianco, sguardo fisso nel vuoto. E adesso Boris che cosa facciamo? Bestemmione di Boris. Stavolta Majakovskij, mi chiamava così, sono cazzi da cagare. E se lo diceva lui era più sicuro della Pravda. Ci vuole un'idea, Cristo, ci vuole un'idea, ripeteva. E intanto i poliziotti, armi in pugno, ci spingevano in un angolo dell'area davanti a check-in. Ordini secchi, noi contrabbandieri cialtroni trascinati via davanti a tutti. Il capo delegazione stava cercando di mettere una pezza. Peggio del pezzo, peggio del peggio. L'inflessibile giustizia proletaria dello Stato e degli operai e dei contadini stava facendo inesorabilmente il suo corso. Già mi immaginavo la foto sul Resto del Carlino con il titolo «Gruppo di comunisti reggiani arrestato a Mosca per contrabbando di caviale». Che figura di merda. Riguardai Boris. Pallido era ancora pallido, ma il cervello aveva cominciato a funzionare. Mi disse «Vieni, Majakovskij!» Si precipitò tra il generalissimo dei doganieri e il nostro capo delegazione, io dietro. Guardò il nostro Guzzino negli occhi e partì con una mitragliata di parole russe velocissime. L'Aguzzino si fermò, sorrise e disse Toblerone. Io non ci stavo capendo nulla. Mi sentivo il protagonista del film Totò alle prese con la guerra fredda. Boris annuì e rispose: «Da, Toblerone». Si voltò verso di me e sussurrò: «Andiamo, passiamo il cecchino e ci dirigiamo verso il primitivo duty free dell'aeroporto, davanti a tutti, cani compresi». Boris si lanciò verso lo scaffale del cioccolato e cominciò a brancare stecche di Toblerone. Io l'ho commessa dietro con le borsine, finimmo il Toblerone, pagammo, ritornammo in terra sovietica e consegnammo il tutto al generalone. «Toblerone», disse Boris. «Toblerone», rispose il monumento all'eroico colcoziano, ci fece cenno di passare davanti a tutti. Avevamo comprato la libertà a suon di cioccolato svizzero senza vergogna e con le borse piene di caviale. Procedemmo in silenzio con lo stomaco in tensione per la FIFA che stava passando lentamente. Ci restava solo l'ultimo controllo, ma era solo una formalità. L'amore cieco, dicevamo. Ed io in quell'aeroporto della patria del socialismo non ci volevo credere a quello che avevo fatto e visto. Entrai nell'ultimo gabbiottino. Il soldato mi chiese il passaporto, lo guardò svogliato e me lo restituì. Con un inglese da scuole medie chiesi: «Puoi timbrarlo?» Il timbro con la falce e martello era proprio lì davanti, a lui che mi sorrideva. $1, mi rispose. La fine di un amore si capisce anche dalle piccole cose.
Arturo Bertoldi, nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Pieno quest'oggi per Max Collini e il suo libro, il vostro libro, Storia di antifascismo senza retorica. Abbiamo gli ultimi minuti da trascorrere insieme, perché poi dedicheremo gli ultimi 5 minuti a una bellissima canzone di Spartiti che si lega in qualche modo
al libro. E che abbiamo scritto io e Arturo.
Ecco, esatto. Secondo me c'è giusto il tempo di raccontare la storia, perché mi sembra che appunto c'è la storia nel corsivo, però questo sendero luminoso secondo me può regalare un aneddoto croccante.
A un certo punto a Reggio Emilia nel 1986 si riunì l'Assemblea Nazionale della Federazione Giovanile Comunista. Vennero a Reggio Emilia Gianni Cuperlo, Nichi Vendola e Pietro Forena, che è il segretario nazionale all'epoca, e tutta un'altra serie. C'era anche Fabrizio Rondolino tra i dirigenti della Federazione Giovanile dell'epoca.
Toblerone.
E quindi insomma, Stefania Pezzopane, insomma, tutti questi personaggi dirigenti della FGC vennero a questa assemblea nazionale, le cui conclusioni vennero tratte da Gavino Angius.
Toblerone.
Gavino è rimasto però.
Io e Arturo eravamo due giovinastri, a Reggio Emilia la maschera si chiama Sandrone, la nostra maschera già, e fare il Sandrone vuol dire fare un po' il cialtrone, insomma, ecco, da due professionisti del mestiere ci nascondemmo nella stanza del ciclostile ed elaborammo un documento che doveva perculare sostanzialmente questi dirigenti nazionali. Ma forse ci è uscito talmente bene, e noi non, cioè, era talmente surreale questo documento, che poi sentirete nel brano, che noi eravamo convinti che ci avrebbero sgamato immediatamente, era una burla, sostanzialmente un fake, diremmo oggi, ma con 30 anni di anticipo rispetto alla modernità. Il problema è che, non so che sto spoilerando, ma e poi c'è tutto spiegato bene nel libro, il problema è che se la bevvero. Cioè, pensavano veramente che questo documento fosse originale e non l'avessero fatto due cialtroni dentro il ciclostile della FGC di Reggio Emilia. Questo racconto dice tanto su che due soggetti fossimo io e Arturo, ma soprattutto anche che tipo di, come dire, classe dirigente che ci sarebbe arrivata nel futuro.
Allora, questo lo sentirete tra poco nella canzone. Per adesso, prima di salutarci, Max, dove possiamo vederti in questi prossimi mesi?
Ho un qualche problema con la memoria, perché tra presentazioni del libro e spettacoli mi aspetta un aprile impossibile. Quindi cerco di ricordarmi gli spettacoli. Il 10 aprile, Cotignola, provincia di Ravenna, Teatro Binario. Non li sto leggendo, eh. 13 aprile, pomeriggio. Sarò a Calderara di Reno, in provincia di Bologna. Il 19 aprile sarò a Firenze al GLU. Il 24 aprile a Piacenza. Il 25 aprile, ci tengo moltissimo, Montesole, Marzabotto, e saremo insieme io e Iucca e faremo il concerto nella spianata di Montesole. È una delle cose più emozionanti, penso, che mi aspetti.
E forse ci sarà Andrea Pennacchi anche, così.
Questa è una cosa che non sapevo. Spoiler.
Quella volta ricordati che ha scritto anche un racconto per...
Non lo faranno. Non lo faranno.
Invece a Giuseppe Civati gli chiedo se ha voglia di raccontarci un libro che uscirà per People che ha particolarmente a cuore, un progetto per il futuro di People.
No, ce ne sono due. Uno è molto bello perché è dedicato al generale Vannacci, che è favorevole al suo messaggio. Okay. Si intitola Il generale al contrario, lo scrive Saverio Tommasi, che è l'unico che ha lo stomaco e l'ironia per farlo, che uscirà fra pochissimi giorni. E poi c'è un libro molto serio che si intitola Gaza, la scorta mediatica, che è dedicato a come i mezzi di informazione, non Radio Popolare, ma come i mezzi di informazione stanno coprendo la vicenda medio orientale, l'attacco che prosegue alla striscia di Gaza, che scrive Gabriele Oriani, che è quel giornalista del Venerdì di Repubblica che se n'è andato lasciando un posto di lavoro sicuro che gli piaceva tantissimo e per cui era stimato, perché non condivideva la linea editoriale di un giornale che una volta era di sinistra. Ma anche qua è Toblerone, ragazzi, è un po' Toblerone per tutti, che potrebbe essere anche un omaggio col libro Toblerone.
Bisogna fare una sinergia commerciale, però qui devi lavorare tu, tocca a te. Noi
Bene.
Siamo arrivati alla fine.
Dobbiamo allora ringraziare tantissimo e di nuovo ripresentarvi i nostri ospiti di questa sera, che sono Arturo Bertoldi.
Grazie, applausi. Grazie mille. Toblerone.
Giuseppe Civati.
Grazie.
E Max Collini.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti voi che siete venuti qui in Via Olearo 5 ogni giovedì sera dalle 21 alle 22 Live Pop in onda, ma anche qui grazie per il supporto tecnico al mitico Zacca, a cui tra poco chiediamo di pigiare play su Sendero Luminoso. Chiudiamo con un saluto da parte nostra, Elisa Graci
e Niccolo Vecchia.
Grazie.
Grazie a tutti di essere venuti e buona serata. Vai Zacca.
Nel dicembre del 1986 a Reggio Emilia si riunì l'Assemblea Nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Vennero in città tutti i capi dell'epoca: il segretario nazionale Pietro Folena, Nichi Vendola, Fabrizio Rondolino, gente così. Due militanti locali, intimoriti da tanto cosmopolitismo, un po' per scherzo, un po' per scherno, si chiusero nella stanza del ciclostile per elaborare in gran segreto alcune copie di un documento in cui si invitava quell'assemblea ormai istituzionalizzata a confrontarsi con una vera gioventù rivoluzionaria. Un confronto da autoconvocare sulle montagne appenniniche, in contrapposizione a quel mini congresso tenuto invece in un elegante palazzo del centro. Vi riportiamo integralmente il documento, fatto pervenire ai delegati in maniera del tutto anonima.
Dagli Appennini alle Ande, per una federazione giovanile comunista italiana contadina, maoista e di classe. Carissimi compagni, in un momento così grave per il movimento rivoluzionario mondiale, la chiarezza e la durezza rimangono le ultime armi del proletariato in lotta per un mondo senza classi e senza catene. In un momento in cui l'imperialismo statunitense, il socialimperialismo sovietico, il revisionismo cinese e l'opportunismo albanese hanno oramai dimostrato i propri limiti, il pensiero luminoso del nostro grande leader, guida, timoniere, Abimael Guzman, il compagno Gonzalo, rimane l'unica via percorribile per una rivoluzione proletaria mondiale. Egli, riassumendo magistralmente il pensiero del compagno Mao, ci ha indicato i tempi e i modi con precisione matematica per prendere il potere, sconfessare l'opportunismo piccolo borghese del Partito Comunista Italiano e dei suoi accoliti e colpire al cuore del sistema, il capitalismo. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva il compagno Mao, e noi aggiungiamo, parafrasando un vecchio proverbio cinese, bastoniamo il cane che affoga. Il momento è propizio, compagni. Le vittorie delle avanguardie rivoluzionarie peruviane e le 100.000 comuni agricole che fioriscono in ogni angolo della terra ne sono la testimonianza. È la nostra ora, compagni. Attacchiamo dalle campagne le città, circondiamole, proletarizziamole, rendiamo gli sgherri e i guardiani del capitale incapaci di intendere e di volere. La violenza delle nostre forze organizzate sarà sempre nulla al confronto delle violenze che per secoli hanno subito i proletari di tutto il globo terracqueo. Impugniamo il macete, compagni, a pochi chilometri. chilometri da questa città, dove voi siete riuniti per un'inutile farsa. È in corso il plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo, aderente al movimento rivoluzionario internazionalista. Intervenite, rendete la vostra organizzazione un'organizzazione comunista, di classe, rivoluzionaria. Compagni, in piedi. Il rosso vessillo della rivoluzione mondiale, del pensiero del compagno Gonzalo, deve essere innalzato ancora una volta. Per uno Stato di nuova democrazia, per un governo di operai e contadini, viva la guerra popolare del Perù, viva il Partito Comunista del Perù, gloria al marxismo, leninismo, maoismo, gloria al compagno Gonzalo, nostra grande guida e timoniere, perché la vittoria sarà nostra, ribellarsi è giusto, ai macete compagni. Programma del plenum supremo della gioventù comunista rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo. Ospitaletto di Ligonchio, 1, 2, 3, 4 dicembre 1986. 1 dicembre, ore 6:30, sveglia e colazione. 6:45. Lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 7:30. Esercitazioni militari al macete, al passo Pradarena. 8:30. Incontri con i contadini alpestri per propagandare il pensiero luminoso del compagno Gonzalo. 9:30. Inizio lavori. Saluto del compagno Guglielmo Azzari Gonzalo, segretario nazionale della Gioventù Comunista Rivoluzionaria d'Italia, marxista, leninista, maoista, pensiero guida, compagno Gonzalo. 11:30, primo intervento del compagno Kamen Alobram, dell'Unione dei Comunisti Iraniani, Sarbedaran. Il petrolio nella visione del compagno Gonzalo. 12:30, pranzo frugale. 12:38, incontro nella Comune Agricola Gonzalo 3 con le plebi alpestri per preparare insieme un programma rivoluzionario per l'Appennino tosco-emiliano. 17:30, attacco armato ad una chiesa a scelta con impiccagione del parroco, uccisione a colpi di macete di 25-30 contadini, scavo di fosse comuni capienti. 19:30, cena frugale. 19:35, inizio seconda parte dei lavori, interventi dei vari compagni. 22:40, lettura del libretto rosso delle citazioni del compagno Gonzalo. 23. Riposo. Il programma dei giorni successivi è il medesimo. Eventuali modifiche verranno comunicate con gli altoparlanti. Interverranno Johnny Redgun, ufficio politico bandiera rossa della Nuova Zelanda. La minoranza dei Maori come avanguardia rivoluzionaria. La sconfitta del kiwi come simbolo del sistema. Sherpa Tomare, ufficio politico del Mashal, partito comunista nepalese. Sosteniamo l'eroica resistenza del compagno Yeti contro le provocazioni orchestrate dagli alpinisti fascisti e borghesi altoatesini. Lo Yeti e il compagno Gonzalo. Bob Lersan, ufficio politico del Partito Comunista Rivoluzionario americano. Reagan è un bluff. Presto gli operai americani rovesceranno il capitalismo, cominciando da Tucson, Arizona, dalla Casa Gialla dopo il distributore, subito a destra, prima della farmacia. Il 23 dicembre, alle ore 12:58.
Qualche ora dopo incontrammo un dirigente della Federazione Reggiana che stava leggendo con grande attenzione quanto sopra. Con fare saputo commentò:
Ah, ma li conosco questi, sono veneti.